Et donc, vous voulez que j'éclaircisse ce concept de passeur?
Daniel Pennac. Lo abbiamo incontrato a Milano, nella sede della casa editrice Astoria. Con la sigla Astoria è uscito Una lezione di ignoranza, il discorso che Daniel Pennac, un nome d'arte, il vero cognome Pennacchioni, ha tenuto all'Università di Bologna quando gli hanno conferito la laurea ad honorem in pedagogia. Il discorso agli studenti è una tradizione dei paesi anglosassoni. Sono i consigli di chi ha avuto successo a chi inizia una professione. Ricordiamo Steve Jobs, siate affamati, siate folli, viene proprio da un discorso agli studenti di Stanford. L'inventore del signor Malossin, professione capro espiatorio, ha a cuore una parola, passeur. Passeur come contrabbandiere, come passatore. A Daniel Pennac dobbiamo anche i 10 diritti del lettore e qui parleremo però anche di non lettori e del diritto di non leggere.
Pour parler du passeur, il faut d'abord parler de la culture et de la façon dont nous considérons les biens culturels.
Per illustrare il concetto di passeur, dobbiamo prima parlare della cultura e di come consideriamo i beni culturali. Penso alla musica, al teatro, alla poesia, alla pittura, al cinema, alla scultura, all'architettura. Sono convinto che i beni culturali non debbano essere una proprietà privata. Quando so qualcosa, quando imparo cose nuove, quando sperimento una nuova sensazione, quando un pensiero mi arriva attraverso qualsiasi vettore culturale, io non sono che un tramite, una cinghia di trasmissione, potremmo dire. Appunto, un passeur, un contrabbandiere. Non lo considero un dovere morale, ben inteso, ma è così. Devo fare in modo che qualcun altro possa approfittarne. Per esempio, prima di questa intervista ero a pranzo con l'editrice di Una lezione di ignoranza, Monica Randi. Ci siamo scambiati i titoli di libri e abbiamo parlato di romanzi che altri commensali non avevano letto o non conoscevano. Così per me funziona la cultura, in maniera naturale. Per contro, mi capita di frequentare persone che considerano il loro patrimonio culturale come una proprietà privata, il che è altrettanto legittimo come atteggiamento, non voglio dare giudizi morali. Trovo meno legittimo che queste persone si comportino come guardiani del tempio, muniti di una chiave sacra, e giudichino moltissime persone indegne di godere questi beni. Si comportano così per un antichissimo riflesso di casta. In fondo siamo stati educati così. E spesso anche oggi l'educazione consiste nel far credere alla persona educata che riceve da noi un bene prezioso. È vero, si tratta di un bene prezioso. Ma proprio perché è prezioso, va fatto circolare il più possibile.
È bien entendu extrêmement précieux, mais c'est précisément parce qu'il est précieux qu'il faut le diffuser.
E quindi i passeur, che siamo in fondo anche tutti noi che consigliamo i libri, muoio dalla curiosità di sapere di che libri avete parlato.
Ah, a midi, Monica m'a parlé des quatre derniers, des quatre volumes de l'amica geniale, dell'Elena Ferrante.
Ma certo, a pranzo. Monica Randi mi ha parlato dei quattro libri di Elena Ferrante. Io le ho parlato di un libro che mi aveva molto impressionato negli anni Ottanta, un'autobiografia, o forse sarebbe meglio dire un saggio autobiografico, scritto da Fritz Zorn. Lei è svizzera, forse conosce questo scrittore. Ha scritto un libro intitolato Marte. Fritz Zorn aveva 30 anni, figlio della ricca borghesia che abita sulla riva dorata del lago di Zurigo, ed era ammalato di cancro. Nel libro, uscito postumo, ha analizzato la sua giovinezza e la sua malattia, considerando la sua famiglia come cancerogena, all'origine del cancro che lo stava uccidendo. Negli anni Ottanta, Marte, il cavaliere, la morte e il diavolo mi aveva sconvolto. Nessuno degli altri commensali conosceva Fritz Zorn e quindi, opla, ho fatto la mia parte di passeur. Poi abbiamo parlato di John Kennedy Toole, lo scrittore americano, e del suo romanzo Una banda di idioti, scambiandoci giudizi e informazioni. Non era una riunione culturale, era una chiacchierata tra amici. Il passeur in questo campo è l'amicizia, l'amore, l'affetto, la tenerezza, l'attrazione. Sono questi i fattori che determinano gli scambi culturali.
Le passeur dans ce domaine, c'est l'amitié. L'amitié, l'amour, l'affection, la tendresse, l'attirance, c'est ça qui est le principal facteur de la transmission culturelle.
Los cambios sui libri di prima mi ha ricordato un bellissimo libro di Daniel Pennac, Storia di un corpo. Storia di un corpo è un libro incredibile, un libro originalissimo che è anche uscito con le illustrazioni. Chiederei a Daniel Pennac di spiegare come funziona questo libro e cosa l'ha spinto a scriverlo.
Les illustrations ne sont pas de moi. Elles sont d'un dessinateur qui s'appelle Manu Larcenet. Et les raisons pour lesquelles Manu Larcenet a illustré ce livre sont intéressantes.
Les illustrazioni non sono mie. Sono di un disegnatore che si chiama Manu Larcenet e trovo interessanti le ragioni per cui ha deciso di fare questo lavoro. Una prima lettura di Storia di un corpo lo ha terrorizzato, quasi destabilizzato. Ha deciso allora di fare una seconda lettura per impadronirsi del libro, per riuscire a dominarlo, e ha deciso di disegnare tutti i passi che lo avevano turbato di più. L'ho fatto di sua iniziativa, senza che io lo sapessi. Poi si sa come vanno queste cose. Lo ha detto un amico comune lo ha raccontato a me e a questo punto ho deciso di lasciare a lui l'iniziativa. Lasciamo che finisca, mi sono detto. Quando avrà finito questa seconda lettura illustrata, se avrà voglia di pubblicarla insieme, troveremo un editore. L'interessante, dal punto di vista mio che il libro l'ho scritto, è che questi disegni non illustrano il libro. Illustrano una lettura del libro. Io stesso sono rimasto sorpreso per la violenza di certi disegni e quindi per la violenza dentro la testa del mio amico Manu. Sapevo che era un ragazzo sensibile, sapevo che era impulsivo, ma capire l'origine di certi tratti del suo carattere a partire dai disegni che aveva fatto mentre leggeva il mio libro è stato per me molto appassionante e interessante.
Tout d'un coup, comprendre la nature de cette sensibilité à partir des dessins qu'il fait sur mon texte, ça c'était très passionnant pour moi.
Quando era uscito il decalogo dei diritti del lettore, erano un po' di anni fa. Io, insomma, non ho proprio 90 anni, però mi ricordo che mi diceva mia madre: non leggere troppo che ti rovini gli occhi, non leggere troppo che ti viene la gobba.
Sì, parce que nous sommes d'une génération où on nous disait: ne lis pas, va jouer dehors, regarde le soleil qu'il fait. E aujourd'hui c'est exactement l'inverse.
Apparteniamo a una generazione a cui è stato detto: non leggere, va fuori a giocare, goditi la bella giornata. Oggi capita esattamente il contrario. Si costringono i bambini e i ragazzini a leggere. E questo la dice lunga su come cambiano, al variare delle generazioni, i principi della pedagogia. Io stesso ripeto: se volete veder leggere vostro figlio, impedite loro di leggere, anche con le minacce. Guai a te se leggi. E credo che funzioni. Se volete che i vostri figli smettano di guardare la televisione, chiedete loro un riassunto scritto di tutto quel che hanno visto. Quanto alla scuola, dipende molto dai professori. Ci sono professori che sanno come far leggere, e sono appunto i passeur di cui parlavamo all'inizio, e professori che sanno solo analizzare i testi. È quel che io chiamo atteggiamento medico-legale nei confronti della letteratura. Si esaminano pezzi di cadavere. Sono quelli che all'inizio ho chiamato guardiani del tempio.
Une pratique médico-légale de la littérature en analysant des petits bouts de cadavres. Cela sont les gardiens du temple.
A me incuriosisce sempre sapere come gli scrittori a un certo punto decidono di mettersi a scrivere.
C'est une façon de vivre, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre. Moi, je suis arrivé naturellement à l'écriture par la lecture, comme beaucoup d'écrivains européens.
È un modo di vivere. Io naturalmente sono arrivato alla scrittura attraverso la lettura, come la maggior parte degli scrittori europei. Molti scrittori americani arrivano invece alla scrittura attraverso la vita, l'azione, il racconto delle loro esperienze. Dipende dal fatto che gli Stati Uniti sono ancora una nazione giovane, molto legata all'esperienza vissuta. La letteratura americana molto spesso racconta la vita. Sono pochi gli scrittori che usano come punto di partenza i libri che hanno letto. Invece da noi, e qui sto pensando alla Francia, la maggior parte dei romanzieri francesi ha letto più che aver vissuto. Poi c'è chi immagina che la propria vita possa essere un oggetto letterario. Penso al grande filone contemporaneo dell'autofiction. Ma sono convinto che serva moltissima immaginazione per far della propria vita un oggetto letterario.
Il y a ceux qui s'imaginent que leur vie peut être un objet littéraire. Et ça, c'est le grand courant contemporain de l'autofiction. Il faut beaucoup d'imagination pour s'imaginer que sa vie peut être un objet littéraire.
Ci sento una punta di polemica.
Non, 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 pas du tout. D'affection, c'est beaucoup. Non, non, c'est une affection fraternelle.
Raccontare storie per lei è ancora importante? Oppure, come dicono adesso, si raccontano troppe storie, per esempio, in politica?
Je crois qu'il y a une raison anthropologique au fait que le roman qui raconte une histoire ne meurt pas.
La vitalità del romanzo che racconta storie credo che abbia una base antropologica. Di tanto in tanto viene annunciata la sua morte. Per esempio, l'hanno annunciata gli strutturalisti. Ma in prospettiva, la lunghissima vita del romanzo poggia sul bisogno che l'umanità ha di crearsi, fin dalla più remota antichità, una mitologia. In sostanza, io credo che il romanzo, un genere difficilissimo da definire, ogni scrittore può farne ciò che vuole, sia connaturato alla nostra vita. Credo sia connaturato al bisogno dell'umanità di avere una mitologia e che questa mitologia passa attraverso la parola scritta. Certo, può anche passare attraverso l'immagine, ma il fatto che continui a passare attraverso la parola scritta riguarda la meraviglia che ognuno di noi, senza eccezione, ha provato, mentre imparava a leggere, di fronte al passaggio dal segno al senso, soprattutto nelle lingue dove i segni sono astratti, non ideogrammi.
Le jour où l'enfant comprend qu'avec ces petits signes qui n'ont aucun sens, on peut former des syllabes et des mots, et que ces mots désigne, je prends l'esempio che prendo come un roman, évidemment le mot maman.
Accade quando un bambino capisce che con questi segnetti, che di per sé non hanno senso, possiamo formare sillabe e parole, e che queste parole designano qualcosa. Prendiamo per esempio i segni che formano la parola mamma. La parola designa l'essere che ti è più caro al mondo, o anche il più odioso, anche questo può accadere, ma in ogni caso è la mamma. Il viaggio culturale che coincide con l'apprendimento del passaggio dal segno al senso è uno shock emotivo che colpisce ognuno di noi. Per questo ognuno di noi, a dispetto di quel che dice o di quel che pensa, ama leggere. Tutti quelli che sanno leggere amano leggere. Non vuol dire che poi leggano, non vuol dire che poi diventino degli intellettuali e neppure dei lettori di romanzi. In ogni caso, quando hanno qualche riga sotto gli occhi, la leggono e provano un godimento che forse hanno dimenticato, ma resta pur sempre un piacere.
J'ai fait l'expérience, il faut pas venir dîner chez moi, c'est dangereux. Parce que j'ai fait l'expérience suivante. J'ai des amis qui n'aiment pas lire, qui disent moi j'aime pas lire, m'intéresse pas.
Posso dirlo per esperienza, non bisogna venire a cena da me, è pericoloso. Ho amici che non amano leggere, che dicono non mi piace leggere, non mi interessa, preferisco altre cose. E forse ne avete anche voi. Invitateli a casa, togliete dai bagni i libri, le riviste, tutte le cose scritte e quando vanno in bagno cronometrate i tempi. A seconda dell'età della loro prostata impiegano 30 secondi o 3 minuti. Poi invitateli di nuovo dopo 15 giorni e riempite il bagno di libri. Non saranno più 3 minuti o 30 secondi, rimarranno in bagno per almeno 10 minuti. Tutto tempo passato a leggere. Accade sempre, senza eccezioni. Vuol dire che amano leggere, che amano fare il passaggio dai segni al senso. Poi si tratta di educare questo piacere primario per la lettura, di proporre loro testi irresistibili. Ma sono sicuro che tutti abbiamo nostalgia della gioia provata quando da piccoli imparavamo a leggere. Ne sono convinto, anche se scientificamente non è dimostrato.
Personne ne guérit de la joie de son apprentissage de la lecture. C'est ma conviction. Ce n'est qu'une conviction, hein. C'est pas établi scientifiquement.
Mi viene in mente la bibliotechina di Henry Miller, appunto libri da leggere in bagno. Daniel Pennac però negli ultimi anni sta molto anche dedicandosi al teatro. Che cosa le dà il teatro che la letteratura non le dà?
Ah, c'est la fin de la solitude de l'auteur. On voit des gens, on voit l'équipe du théâtre, on voit.
È la fine della solitudine dello scrittore. Vedo persone, vedo chi lavora in teatro, vedo i miei collaboratori e trovo interessante vedere come sistemano le cose. È un mondo che offre molta libertà all'interno dei vincoli imposti dal testo. La regista Clara Bauer, che a Bologna ha messo in scena Storia di un corpo, ha lavorato in totale libertà. Ha fatto quello che ha voluto Ed è stato bellissimo vedere una cosa del genere. Anche una cosa folle, completamente folle. Per esempio diceva, voglio un tavolo con sopra un prato verde. A me verrebbe naturale chiedere perché, ma poi me ne sto zitto. So benissimo che non sono domande che si fanno ai registi. Proprio non si chiede perché, come farebbe un bambino. Poi si vede quel tavolo con quell'erba durante lo spettacolo e si capisce che era necessario. È molto strana la regia teatrale, ha qualcosa di poetico. Scopro cose nuove e mi piace anche molto guardare le facce del pubblico. Chi si addormenta, chi piange, chi ne approfitta per farsi una diagnosi. Ogni sala è un diverso individuo collettivo.
Les gens qui s'endorment, les gens qui pleurent, qui font des diagnostics à la fin. Et chaque salle est une individualité collective différente.
E invece quando Daniel Pennac scrive da solo nella sua stanza, nel suo appartamento, che rituali ha, se ne ha?
Il n'y a pas de rituel. Je bois un litre de thé pendant tout le temps du travail. J'ai pas tellement de rituel.
Non ho rituali. Certo, magari bevo un litro di tè mentre lavoro, ma non posso parlare di rituali veri e propri. La questione è o il lavoro va avanti oppure non va avanti. Se funziona posso prendere il computer, metterlo sul letto e cominciare subito a lavorare. Non serve il tè, non serve il caffè, non serve nulla. Ma succede rarissimamente. Quando non funziona mi invento una quantità di inutili rituali. Per esempio riempire la penna stilografica anche se scrivi al computer o andare in cucina a preparare qualcosa. I miei rituali sono aggiramenti. Mezzucci per evitare di scrivere senza soffrire troppo. Resto nel mio studio per 2 o 3 ore, con i miei piccoli riti imbecilli, ma non scrivo. Poi telefono agli amici per dire che non riesco a scrivere. Insomma, rompo un po' le scatole.
Après je téléphone à mes amis en leur disant j'arrive pas à écrire. Je leur casse les pieds.
Veramente?
Ah oui, oui. Oui, oui. Vous pouvez demander là. Par exemple, là je vais à Napoli, je suis censé écrire pendant 10 jours.
Tutto vero, può chiedere in giro se vuole. Per esempio, sono andato a Napoli e avrei dovuto scrivere un testo. Mi hanno chiuso in casa, come fanno per disintossicare gli alcolizzati, solo con il mio computer. Mi avrebbero dato da mangiare soltanto se scrivevo. Siccome spesso mi capita di non riuscire a scrivere, avevo preparato qualche testo in anticipo, per non morire di fame.
Lei si ricorda, Daniel Pennac, la prima volta che è venuto in mente il personaggio di Benjamin Malossène, capro espiatorio?
C'est une lecture. C'est la lecture de René Girard. René Girard est un philosophe qui a écrit beaucoup sur le désir mimétique et sur le bouc émissaire.
Una lettura. La lettura di René Girard, il filosofo che ha studiato il carattere mimetico del desiderio e l'idea di capro espiatorio. Il suo pensiero mi affascina. Dopo aver letto il saggio sul capro espiatorio, ho avuto un'idea molto stupida. Mi sono detto che sarebbe stato interessante scrivere un romanzo su un capro espiatorio professionale, quindi pagato per i suoi servigi. Allora non conoscevo personalmente René Girard, quindi gli ho scritto «Le ruberò l'idea per fare qualcosa di comico». Lui mi ha detto «Faccia pure, mi sembra interessante». Quindi all'inizio del Paradiso degli Orchi ho messo 2 frasi di René Girard. Sono partito da un'idea astratta e il romanzo serve appunto a questo, a dare vita alle astrazioni, a farle diventare carne, l'esatto contrario delle idee. Abbiamo in Francia Louis-Ferdinand Céline, lo scrittore di Viaggio al termine della notte, diceva «Parlando di romanzi, niente è più volgare di un'idea. È una provocazione». Ma molto azzeccata.
Louis Ferdinand Céline, l'auteur du Voyage au bout de la nuit, qui disait en matière de roman, il n'y a rien de plus vulgaire qu'une idée. C'était de la provocation, mais c'était assez juste.
E Grande Magazzino invece e Belleville, adesso voglio sapere tutti gli elementi che hanno costruito questi meravigliosi romanzi.
À l'époque, en 83 ou 4, il s'est passé 2 choses au bazar de l'Hôtel de Ville à Paris. Il y a eu une bombe.
All'epoca, era l'83 o l'84, non ricordo esattamente, al bazar dell'Hôtel de Ville a Parigi erano successe 2 cose. Era esplosa una bomba e mi aveva molto impressionato una manifestazione degli impiegati, una vera manifestazione con gli striscioni e gli slogan, tutto all'interno del grande magazzino. Non avevo mai visto una cosa del genere, c'era parecchia gente. Mi sono detto che sarebbe stato interessante scrivere un romanzo tutto ambientato in un grande magazzino. Scoppiavano le bombe e alla fine si scopriva che gli ordigni erano stati fabbricati all'interno del grande magazzino, nel reparto fai da te. Questi sono gli aneddoti attorno al paradiso degli orchi. Il tema lo devo a René Girard.
Du bonheur des ogres et la part thématique, c'était la lecture de Girard. Belleville, c'est parce que j'y habite depuis 1969.
Abito a Belleville dal 1969, quasi tutta la mia vita. Ci sono arrivato quando ero adulto, ma lo considero davvero il mio quartiere. Se avessi abitato a Roubaix o a Marsiglia, avrei ambientato le mie storie a Roubaix o a Marsiglia. Incrocio spesso gli italiani a Belleville e spesso mi viene voglia di chiedere «Cosa fate qui? È l'unico quartiere di Parigi senza niente da vedere». Giocano con Malossen. Vanno all'angolo della via Rambuteau o di altre vie. Giocano con il personaggio, come si fa a San Pietroburgo con Raskolnikov. Si va a vedere l'appartamento dove ha ammazzato la vecchia, dove ci sono gli usurai e dove abita la povera sorella. Io sono andato a leggere dei racconti di Chekhov a Yalta, nel giardino dove sono stati scritti. Eravamo in due, con i racconti nell'edizione Pleiad, e li leggevamo a voce alta, ai piedi dell'albero dove Chekhov, probabilmente, li aveva immaginati. Una cosa molto commovente.
Pied d'un arbre, là où Chekhov avait probablement imaginé des quantités de textes, de pièces. C'était émouvant de lire ces nouvelles, là où il les avait écrites.
Possiamo chiudere e chiederei di commentare proprio la chiusura di una lezione di ignoranza. Questa frase che dice «le ragioni per leggere sono strane quanto le ragioni per vivere». Quindi, insomma, non c'è molta differenza per un lettore tra la vita e la letteratura. Non sono all'opposto, come dicevano i nostri genitori quando dicevano «non leggere, devi vivere».
La lecture est consubstantielle à la vie et la non-lecture est aussi consubstantielle à la vie. J'ai effectivement des amis chers, proches, qui ne lisent pas.
La lettura è tutt'uno con la vita e anche la non-lettura è tutt'uno con la vita. Ho amici cari e vicini che non leggono e io per altri aspetti li ammiro molto. Sono stupefatto nel constatare che non leggono ma sanno comunque parlare, non dicono mai sciocchezze. Vedono molte cose e le capiscono. Traducono il mondo reale in concetti. Lo fanno anche le persone che non sanno leggere, che a leggere non hanno mai imparato. Le voglio raccontare una storia. Quando ero bambino, i miei genitori avevano una donna di servizio che si chiamava Fernand e che era completamente analfabeta. Non sapeva né leggere né scrivere. I miei fratelli e io adoravamo Fernand perché era molto vivace, molto intelligente, molto divertente. Molto carina. Abitavamo in un piccolo villaggio e Fernand faceva l'amore con tutti gli uomini del villaggio. Ogni volta che un nuovo amante rimpiazzava il precedente, le tende della sua stanza cambiavano colore. Mia madre una volta le disse di fare attenzione. Per inciso, l'unica cosa che ci spiaceva di Fernand era che facesse l'amore con tutti gli uomini del villaggio, ma non con noi, che eravamo i figli della padrona. Insomma, qualcosa di sacro. Ecco un altro aspetto del capitalismo e dei rapporti di lavoro. Fernand aveva dei principi che riguardavano noi figli. E come le dicevo, un giorno mia madre le disse «Attenta, Fernand, un giorno qualcuno potrebbe ucciderla, magari una donna gelosa». Io c'ero quel giorno, eravamo in giardino, e Fernand rispose «Signora Pennacchioni, venga, voglio farle vedere una cosa». Prese mia madre sotto braccio, la portò in casa e poi in biblioteca e le disse «Signora Pennacchioni, lei ha i suoi libri, lasci gli uomini a me».
Elle l'amène dans la bibliothèque e lui dit «Madame Pennacchioni, vous avez les livres, laissez-moi les hommes. A chacun sa connaissance». Mais je ne les recherche pas, hein. C'est des gens que je croise par hasard. Je suis dans le Vercors.
Non è che io cerchi le persone che non leggono. Capitano. Per esempio, sono nel Vercors. Ho amici contadini. Alcuni non leggono per niente. Sono miei amici perché ci siamo trovati simpatici. Prima di tutto c'è l'incontro degli individui. Uno lo trovo simpatico, un altro no. Un terzo lo voglio frequentare fino all'ultimo giorno della mia vita. Sono cose misteriose e precedono la lettura, oltre che i precetti educativi della mia generazione che parlavano di classi sociali. Facciamo quel che possiamo, però avrei potuto sposare Fernanda, glielo dico e glielo posso anche giurare. La adoravo, anche se aveva 20 anni più di me e aveva altre cose da fare. Era una donna completa, come il pane completo. Insomma, il pane integrale.
J'aurais pu tout à fait épouser Fernande. Je l'adorais. Elle avait le problème, c'est qu'elle avait 20 ans de plus que moi et qu'elle avait autre chose à faire. Mais j'aurais pu tout à fait. Parce que c'était un être complet. Enfin, elle ne savait pas lire. Elle était complète, comme le pain complet.